Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, desiderato questa Eucaristia anche con voi, ecco, per ringraziare il Signore di questi 50 anni, per ringraziare la bontà che il Signore mi ha riservato e anche per chiedere ancora l'aiuto della vostra preghiera. Ecco, poi una seconda intenzione per questa Eucaristia è per la famiglia di Benedetto, per Benedetto, suo fratello Gabriele, per, nel ricordo di Oliviero e di Gemma, per ringraziare insieme con loro il Signore del dono che Oliviero e Gemma sono stati per loro e per noi. Poi una terza intenzione di questa Eucaristia, anche nel ricordo di Gigi Pedrazzi, lo accompagniamo oggi nel suo congedo, nel suo ingresso nella vita vera e nella comunione piena ed eterna con il Signore.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 7, i primi 10 versetti. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me. E dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore.
Allora, proseguendo nella lettura del Vangelo di Luca, questa settimana, da lunedì fino ad oggi, abbiamo ascoltato il capitolo 6 dal versetto 37, fino adesso appunto l'inizio del capitolo 7. I brani che abbiamo ascoltato durante questa settimana iniziano con il versetto 12 del capitolo 6 di Gesù che passa tutta la notte sul monte in preghiera, sceglie i 12, poi scende. Luca si distingue da Matteo, il discorso che Gesù pronuncia di fronte a molta folla lo pronuncia in luogo pianeggiante. E ricordiamo quel versetto che precede appunto il discorso, che dice che tutta la folla cercava di toccarlo perché una forza usciva da lui e guariva tutti. Forse potremmo dire che il discorso che poi Gesù pronuncia è destinato e rivolto appunto alle folle perché comprendano bene quale tipo di forza sia quella che esce da lui. Sì, è una forza che guarisce, tuttavia è una forza un po' sorprendente, molto paradossale. E così Gesù alza gli occhi sulla folla e inizia il suo discorso. Noi lo mettiamo in parallelo con il discorso del capitolo quinto di Matteo e lo chiamiamo il discorso delle beatitudini. Si differenzia un po' il testo di Luca da quello di Matteo, 4 beatitudini, poi 4 guai. E diciamo così, forse, no? Che appunto con questo inizio del discorso Gesù abbia a cuore prima ancora di dirci quello che noi ascoltatori come discepoli dobbiamo trattenere del suo insegnamento e come a questo insegnamento siamo chiamati e invitati a dare la nostra risposta concreta, fattiva. Allora, prima però ancora di prendere queste parole come parole che ci tracciano un percorso o chiedono a noi, fanno appello a noi perché ci mettiamo in una certa impostazione così della nostra vita, forse potremmo dire che con queste parole Gesù anzitutto ci fa vedere come Dio agisce, come Dio agisce in lui. Le potremmo prendere come una autorivelazione di Dio, forse addirittura come una autobiografia. Gesù anzitutto parla di se stesso, no? Dio rivela ciò che fa lui stesso in Gesù, mette sotto i nostri occhi lui che si fa povero, no? È lui che si fa affamato, ricordiamo, non cito, ma ricordiamo alcuni tratti del Vangelo in cui appunto Dio si presenta e viene a noi proprio così in Gesù. Lui il povero, lui l'affamato, lui colui che piange. E proprio per questo poi alla fine risorge e introduce se stesso nella gioia del banchetto pasquale. E allora potremmo anche ricordare, andando un po' più avanti nei versetti di oggi, fino al versetto 23, che queste prime 4 beatitudini poi hanno un completamento in una quinta che troviamo al capitolo 7, al versetto 23, quando dice «Beato colui che non si scandalizzerà di me». Ecco, vedete allora che la forza che scaturisce da lui, che esce da Gesù, è una forza molto sorprendente, molto paradossale, come dicevo, no? Passa attraverso la assunzione da parte di Dio in Gesù della povertà, la assunzione della condizione dell'uomo che ha fame o della condizione dell'uomo che piange. Ecco, detto questo, poi abbiamo, dopo i guai, c'è quel ma. Mi sembra molto importante quando dice ma a voi io dico. Come se ci fosse già davanti agli occhi di Gesù, in forma anticipata, la Chiesa, no? Forse si può dire così. Mi sembra che sia un voi ecclesiale. Oppure sia un voi che richiama l'inizio del Vangelo di Luca, quando Luca nell'introduzione dice «Scrivo a te, Teofilo, voi amanti di Dio», cioè voi che siete amanti in quanto amati, un voi cioè rivolto a coloro cui è stata già riversata, su cui è stata riversata la grazia di Dio. che sono state già raggiunte dal favore gratuito di Dio, che sono state già raggiunte dalla misericordia di Dio. E quindi voi che eravate lontani, no? Voi che eravate nudi come Adamo e che siete stati rivestiti, voi che eravate ingrati e siete stati ugualmente graziati gratuitamente da parte di Dio, voi dunque, a voi adesso dico, e quello che dice sembra che possa essere preso così, no? Come quello che si attende a questo punto, quel Dio che è venuto incontro a voi per primo, gratuitamente, che vi ha rivestiti, che vi ha arricchiti, che vi ha trasformati, si attende che voi possiate riflettere quello che avete ricevuto, non riflettere nel senso di riflessione intellettuale, ma come uno specchio, no? Restituire, rifrangere in qualche modo quello che Dio ha messo sotto i vostri occhi di se stesso, quello che vi ha comunicato, partecipato, quello che ha impresso dentro di voi, quella traccia del suo passaggio che si è compiuta in voi, attende ora di diventare una forma di vita anche vostra. È per questo che allora troviamo il paradosso, no? Cioè che quando magari vi trovate di fronte a qualcuno che è ingrato verso di voi e che vi colpisce sulla guancia, che si presenta come un quasi fosse un avversario, sappiate che quello è un momento di grazia per voi, è il momento per sfruttare il tempo favorevole, trovare l'occasione favorevole per essere anche voi trovati al livello stesso con cui Dio si è comportato con voi. Per cui dice, se semplicemente si tratta di restituire a chi ha fatto del bene a voi, o se amate soltanto quelli che vi amano, allora non è quella una grande occasione per la vera grazia di Dio. La vera occasione per la grazia di Dio è quando vi trovaste accerchiati da qualche avversità, da qualche contraddizione, da qualche accusa magari ingiusta, ecco, da qualche offesa, forse anche ingiusta. Salutatela quella occasione come la grazia proprio puntuale preparata per voi, per essere anche voi collocati in qualche modo, innalzati al livello stesso di Dio, quindi portati là dove Dio fin dall'inizio aveva pensato di portare la sua creatura, no? A immagine di Dio, no? Capace di riflettere quello che è specifico e quello che è proprio di Lui. E allora un altro richiamo che facciamo, poi finisco, di questi versetti che abbiamo letto durante la settimana, riguarda appunto quello che poi dice a un certo punto Gesù dell'occhio, la trave, la pagliuzza, eccetera, no? Perché possiamo vedere come procede ancora e incalza ulteriormente Gesù nel suo mettere in risalto come è fatta la sua forza, quale tipo un po' strano, potremmo dire, sia la forza di cui Dio ora si riveste in mezzo a noi in Gesù, no? Perché potremmo dire, per quanto il fratello possa essere anche veramente in colpa, per quanto davanti agli occhi metta qualche cosa di brutto, qualche cosa di disgustoso, qualche cosa di inaccettabile, o qualche cosa che ti ferisce, o qualche cosa disgradito anche agli occhi di Dio, e tu devi ricordare che quando capitasse questo, appena appena ti sfiorassi l'idea di giudicarlo, e tu ti vieni a trovare in una colpa più grave della sua. Qualunque colpa possa in qualche modo essere compiuta dal fratello, appena appena ti sfiorasse l'idea appunto di metterti da giudice, insomma di giudicarlo, allora la trave si fa grossa nel tuo occhio. Perché? Non soltanto perché pretendi di fare una cosa che non ti compete, tantomeno dobbiamo pensare perché pretendi di essere come Dio, perché Lui è il primo che non giudica, ma perché facendo così tu ti spingi forse inavvertitamente in un abisso brutto, e cioè in qualche modo facendo così tu privi il mondo, potremmo dire così, della presenza di Dio. Tu sei un sostenitore della eclissi di Dio, perché Dio è venuto così, è venuto nella sua gratuità, nella sua misericordia. Ha fatto risplendere, per così dire, il suo volto proprio nel momento in cui è venuto incontro all'uomo ingrato. Qualunque cosa avesse commesso, da Adamo in poi, accumuliamo tutto quello che la creatura può avere compiuto di ingratitudine, di ribellione nei riguardi di Dio, e Dio ha aumentato progressivamente, ha messo in moto una catena progressiva di interventi crescenti proporzionata al crescere del male, no? È così che è successo, no? Si dilatava, per così dire, o si approfondiva la condizione di ingratitudine o di tenebra nel mondo, e più in Dio abbiamo continuamente colto questa ripresa incessante di iniziativa crescente fino a dare il Figlio suo, e quello che ci racconteranno poi i versetti o i capitoli successivi del Vangelo. Allora, se questo è Dio, se tu ti alzi nei riguardi del fratello in posizione di giudice, eccetera, tu annulli tutto questo, azzeri tutto questo, sei un sostenitore, come dicevo, di una espulsione di Dio, un'espulsione di Dio dal mondo. Allora affrettati a espellere dal tuo occhio questo principio di espulsione di Dio, no? Mi sembra molto, molto bello. Ho finito l'ultimo punto, che riguarda l'albero buono, l'albero cattivo, per dire che certo di albero buono ce n'è uno solo, no? Come dice Gesù stesso, uno solo è buono, e anche qui la bontà dell'albero è paradossale, perché lui stesso dirà che il frutto di un albero è collegato al fatto che il seme scende in terra e viene spaccato dentro la terra e muore, no? È questo che permette all'albero di essere buono, non soltanto permette all'albero di essere buono, ma diventare un principio di bonifica. Di bonifica. Allora, se l'albero buono è uno solo e noi tutti siamo alberi cattivi, l'albero buono, o comunque il buono che è venuto in mezzo a noi, compie una bonifica, cioè fa buoni. Bonifica, fa buoni, rende buono anche l'albero cattivo. Scusate, forse ho durato troppo. Adesso vediamo il brano di oggi, diamo la parola al diacono.
Tommaso all'inizio ha richiamato l'inizio di questo discorso della pianura di Luca, che qui si conclude, ricordando come tutte le folle cercavano Gesù e cercavano di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che sanava tutti. E qui ci troviamo invece di fronte a uno che si tiene lontano, a una persona che in qualche modo come un lebbroso, insomma, non si ritiene degno di avvicinarsi a Gesù, e che manda, insomma, questa delegazione di giudei a chiedere a lui la guarigione del suo servo, che è lui che egli ama. Dunque, no, delle tante cose che si potrebbero dire di questo brano, a me colpisce sempre il fatto che è il passo che sono le parole che ci vengono messe in bocca un attimo prima di accostarci all'Eucarestia, cioè un attimo prima di toccare, di ricevere in noi la presenza del Signore che sana e che guarisce. E sono parole apparentemente contraddittorie, cioè contengono in sé una, come dire, due spinte diverse. Da un lato il riconoscimento della propria indegnità e l'attesa di questa parola che salva, ma dall'altro il desiderio invece di avvicinarsi e di ricevere questa presenza che salva nella figura, nella persona di Gesù stesso. E a me colpiva in particolare quel ma che lui dice dopo aver affermato più volte la sua indegnità, un'indegnità che lui sottolinea due volte, la prima volta dicendo che lui non è oggettivamente degno, è un pagano, quindi non lo è secondo Israele, ma la seconda volta anche perché lui non si ritiene degno, quindi c'è una adesione interiore a questa sua condizione. Però ecco, quel ma cambia tutto, insomma, mi pare che sia quello, cioè il ma si apre alla fede, all'atto di fede in Gesù che può superare. Lui può superare questa distanza, non il centurione.
Ma sulla linea di quello che diceva Camillo adesso, anch'io avevo fatto questa riflessione. È forte il contrasto, come si diceva, del versetto che ha così introdotto la nostra settimana, quello dove tutte le folle ambiscono a toccarlo perché da lui esce un qualche cosa che proviene direttamente dal Padre, mai sperimentato prima, qualcosa di che proprio cambia l'uomo. E la parabola di oggi, che in Luca è un unicum, perché il parallelo di Matteo ci dice invece che esiste il colloquio, il contatto fra il Signore e il centurione. Qui invece, nel momento stesso in cui il centurione desidera mettersi in contatto col Signore, certo gli ha parlato, l'ha conosciuto, almeno ha conosciuto le sue parole, se no non avrebbe questa tensione verso di lui, e manda prima questa delegazione di giudei. Inizia in lui un percorso certamente di conversione, un percorso che lo porta a guardare prima di tutto dentro se stesso. Ha fatto il primo passo è quello dell'intercessione, della sua preghiera, della sua supplica per un fratello, non è più un servo in questo momento, dice gli è molto caro, ma questo provoca prima di tutto in lui il miracolo, perché senza che sia successo alcunché, matura dentro questa convinzione, questo pensiero di non essere degno, e manda una seconda delegazione, questa volta sono amici, non sono giudei, sono amici. E attraverso questi amici fa la sua confessione al Signore, perché questa è una confessione che fa. E il tutto avviene a distanza. È come se fosse un miracolo in remoto. Esiste un unicum in questo, credo. Gesù non incontra mai il centurione ovviamente non incontra mai Gesù. Il servo è guarito, ma il centurione è convertito. Quindi la potenza che promana da Gesù, la potenza del Padre che tocca la creatura, questa volta non ha bisogno che la creatura tocchi il Creatore, è il Creatore stesso che attraverso Gesù estende la sua benedizione, estende la sua grazia, estende il suo amore infinito, e quindi una potenza ancora superiore. Il tutto avviene, a volte si dice bastava a Dio uno sguardo, no? Per sconvolgere il campo degli egiziani, non c'è neanche bisogno dello sguardo questa volta. È sufficiente questo collegamento di pensiero, la volontà di avere Gesù sotto il proprio tetto da un lato, riconoscere il baratro dell'uomo e alzare gli occhi verso l'infinito di Dio.
A me comunque ha colpito molto la figura degli anziani e poi in seguito appunto comunque inviati dal centurione per parlare con Gesù. Importanti perché eseguono esattamente ciò che il centurione chiede, e perché si ha proprio l'impressione che dalla risposta di Gesù è come se lui avesse di fronte il centurione al posto di questi inviati. Quindi l'importanza di essere inviati, di riuscire davvero a portare le richieste che vengono fatte. E poi mi veniva così da accostare, a proposito di questi inviati, quel che è detto: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare.
Mi chiedevo una cosa molto semplice: se la fede è così semplice, perché sono così complicato?
Questa è una pericope in cui sono tutti buoni, non ci sono dei personaggi negativi. C'è un centurione che è amico dei giudei, ha fatto costruire una sinagoga. Ci sono gli anziani che sono favorevoli a Gesù e al dialogo con i romani. Insomma, non ce n'è uno che sia un personaggio negativo. E non capita spesso.
Ha ragione. Ma questo è uno degli episodi, diciamo, che nella tradizione evangelica penso si possa dire è raro. Abbiamo questo episodio, abbiamo un parallelo in Matteo, un po' diverso, con la parola finale di Gesù: verranno dall'Oriente, dall'Occidente, mentre i figli del Regno saranno cacciati, quindi è un po' diverso. E abbiamo qualche altro passo, come in Marco e anche Matteo, l'episodio della Sirofenicia, ricordiamo, cioè abbiamo dei gentili in rapporto con Gesù. E a me sembra che Luca voglia dire, e anzi che il brano sia proprio costruito su questo, anche a differenza di Matteo, cioè che Luca insiste su questo punto. Quale deve essere? Gesù è ammirato di quest'uomo. E per questo dice questa bellissima frase: neppure in Israele ho trovato una fede così grande, che non vuol dire che in Israele non c'è la fede, ma una fede così grande non l'ho trovata neanche in Israele. E perché è ammirato? Cioè, la fede di questo centurione, di questo gentile, che naturalmente credeva nel Dio di Israele, è chiaro, è una di queste figure, non erano pochi, ecco, addirittura ha costruito, ha pagato la sinagoga, al centro della sua rapporto con Gesù c'è l'umiltà. E l'umiltà non è una virtù generica qui. A noi forse interessa un po' meno perché non abbiamo questa percezione, ma per Luca era importantissimo, mi sembra. L'umiltà consiste nel considerarsi indegno in quanto gentile. Tutto il brano è costruito così. Lui manda una delegazione di anziani, i quali insistono con Gesù. Davanti a un santo di in Israele, questo gentile non si sente diciamo degno. Poi manda una seconda delegazione di amici per dire: ma neanche che tu venga in casa mia, è proprio per questo che non sono venuto io. Cioè, mi sembra che il brano si insista su questo punto. E così dovrebbe essere, io credo, secondo Luca, il rapporto dei gentili con Gesù. Non è andata così proprio nella storia, non mi sembra. Questa però è una considerazione mia. Non è proprio andata così, cioè, anzi, forse qui qui Gesù fa una cosa, è ovvio per l'Evangelista, questo è un problema nostro, secolare, non è il problema di Luca, io penso, ma qui Gesù una cosa sola col suo popolo, cioè se c'è uno che si sente in una situazione diversa è questo centurione, proprio perché è un gentile. Allora tutto il brano mi sembra insiste su questo. Guardate quale grande fede ha avuto quest'uomo, che Gesù ammira, e questa sua fede consiste nella certezza della possibilità, ecco, per lui di un rapporto vero con Gesù, basata su questa umiltà. E anche la Sirofenice è un po' diverso, adesso non voglio commentare un altro brano, ma mi sembra che siano alcuni episodi come questi molto rari e molto significativi, perché anche la Sirofenicia dice sì, cioè contraddice poi Gesù in realtà. Gesù rimane anche lì stupito, dopo averla in qualche modo repressa, dicendo ma io non sono venuto per questo, no, non si può togliere il pane ai figli per darle ai cagnolini, dice guarda che anche i cagnolini mangiano le briciole, è sicura che anche per lei c'è. E questo naturalmente è ammirato, cioè io credo, io raccolgo questo, raccolgo l'umiltà qui, ciò che caratterizza la fede di quest'uomo è l'umiltà.